Un cordiale buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria da parte mia Fabio Bertamini e da parte di Don Enrico Finotti. Benvenuti alla serata del secondo lunedì del mese dedicata agli insegnamenti del Concilio Vaticano II. Ricorderete che stiamo mettendo in luce il rapporto tra il Concilio Vaticano II e il Concilio Vaticano I. Siamo arrivati alla seconda parte del capitolo settimo del libro di Don Enrico, Vaticano II 50 anni dopo, capitolo che ha per titolo il Concilio Ecumenico Vaticano I e il Concilio Ecumenico Vaticano II, due tempi di un unico evento. Lascio ora la parola a Don Enrico per il saluto e la preghiera.
Un rinnovato saluto a tutti voi, cari ascoltatori. Come sempre iniziamo questa meditazione con la preghiera. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, sede della sapienza, prega per noi.
Ecco, nella precedente serata del 9 giugno scorso avevamo evidenziato che la Costituzione dogmatica dei Filius del Vaticano I costituisce il presupposto indispensabile su cui potrà innestarsi poi la riflessione del Concilio Vaticano II in merito alla rivelazione soprannaturale di Dio. Nella Dei Filius si sottolinea come l'uomo può arrivare a Dio con la ragione, attraverso la via dell'analogia, dall'essere e dalla bellezza delle creature si può arrivare a conoscere il Creatore, si può cioè scoprire la sua esistenza e dire qualche cosa circa la sua natura, i suoi attributi. Nella Costituzione Dei Verbum del Vaticano II, invece, la riflessione su Dio e sul suo piano salvifico procede da quanto Dio stesso ha voluto rivelarci facendosi uomo. Ci ha rivelato la sua vita intima, il mistero della Santissima Trinità, cose queste impossibili da raggiungere attraverso il solo sforzo conoscitivo della ragione umana. Avevamo detto che queste due rivelazioni di Dio, quella naturale e quella soprannaturale, sono coerenti tra di loro, perché il Dio che ha creato il mondo è lo stesso Dio che si è rivelato facendosi uomo. Oggi noi affronteremo un tema altrettanto impegnativo. Siamo a pagina 214 del testo di Don Enrico. In questa seconda parte del capitolo settimo presenteremo la Costituzione del Vaticano I, Pastor Eternus, in cui si afferma la dottrina del primato e dell'infallibilità del successore di Pietro, cioè del Papa. Cercheremo di mettere in luce questa dottrina con l'insegnamento del Concilio Vaticano II in merito alla Chiesa. Ecco, allora cominciamo subito con le domande. Don Enrico, il Sommo Pontefice è il fondamento visibile su cui poggia la forza e la solidità di tutta la Chiesa. Perché tanta importanza a questo ministero? E parole così gravi, impegnative nella formulazione di questa dottrina.
Possiamo dire che il Concilio Ecumenico Vaticano I affronta l'ecclesiologia, ossia la dottrina sulla Chiesa, a partire dalla definizione del fondamento visibile della Chiesa, il Romano Pontefice. Su di esso, infatti, dice la Costituzione Pastor Eternus, poggia la forza e la solidità di tutta la Chiesa. Parole molto forti. In seguito, il Concilio Ecumenico Vaticano II svilupperà la trattazione sull'edificio della Chiesa, pensiamo alla Lumen Gentium, che su tale fondamento di Pietro è stabilita. Ma ecco le espressioni solari della Costituzione Pastor Eternus a riguardo del Sommo Pontefice. Leggo. Perché l'Episcopato stesso fosse uno e indiviso, e perché la moltitudine di tutti i credenti fosse conservata nell'unità della fede e della comunione, grazie alla stretta e reciproca unione dei sacerdoti, prepose il Beato Pietro agli altri apostoli e stabilì nella sua persona il principio perpetuo e il fondamento visibile di questa duplice unità. Sulla sua solidità si sarebbe costruito il Tempio Eterno e sulla fermezza di questa fede si sarebbe elevata la Chiesa, la cui altezza deve toccare il cielo. E poiché le porte dell'inferno, con odio ogni giorno crescente, insorgono da ogni parte contro questo fondamento stabilito da Dio, per rovesciare, se possibile, la Chiesa, noi, con l'approvazione del Sacro Concilio, crediamo necessario, per la custodia, la salvaguardia e l'aumento del gregge cattolico, proporre a tutti i fedeli, conformemente all'antica e costante fede della Chiesa universale, la dottrina che devono credere e conservare sulla istituzione, la perpetuità e la natura del sacro primato apostolico, su cui poggia la forza e la solidità di tutta la Chiesa. Ecco il testo della Costituzione dogmatica. Tale testo esprime con chiarezza come il ministero apostolico di Pietro sia il fondamento sul quale l'intero edificio della Chiesa è costruito. Rovesciare tale ministero sarebbe travolgere tutta la costruzione, come minare le fondamenta sarebbe travolgere la casa che su questi si erige. Tutta la Chiesa riposa su quest'unico fondamento, al contempo visibile e soprannaturale, che ha nella sede romana il suo luogo proprio e possiamo dire il suo statuto teologico. Vorrei continuare con la lettura di questa importante Costituzione, Pastor Eternus, al capitolo secondo. Nessuno dubita, si dice, anzi è noto a tutti i secoli, che il santo e beatissimo Pietro, principe e capo degli apostoli, colonna della fede e fondamento della Chiesa cattolica, ha ricevuto le chiavi del regno da nostro Signore Gesù Cristo, Salvatore e Redentore del genere umano. Fino al presente e per sempre è Lui che nella persona dei Suoi successori, ossia i Vescovi della Santa Sede di Roma, da Lui fondata e consacrata dal Suo sangue, vive, presiede e esercita il potere di giudicare. Per cui chiunque succede a Pietro in questa cattedra, per istituzione dello stesso Cristo, riceve il primato di Pietro su tutta la Chiesa. Come si nota, la Costituzione usa espressioni piuttosto esplicite, direi inequivocabili, per descrivere il carattere di fondamento che è proprio del ministero del pontefice romano. Continuo con degli accenni, sempre estratti dalla Costituzione Pastor Eternus, al capitolo quarto. Nella sede apostolica, la religione cattolica è stata sempre conservata senza macchia e la dottrina cattolica sempre professata nella sua santità, sulla quale, santa sede, riposa intera e vera la solidità della religione cristiana. Altra espressione, dove, nella santa sede, la fede non può avere deficienze. Questa fede di Pietro rimane sempre immune da ogni errore. Continua. Perciò questo carisma di verità e di fede, già mai defettibile, è stato accordato da Dio a Pietro e ai suoi successori su questa cattedra, perché esercitassero questo loro altissimo ufficio per la salvezza di tutti, perché l'universale gregge di Cristo, allontanato per opera loro dall'esca avvelenata dell'errore, fosse nutrito col cibo della dottrina celeste. E eliminata ogni occasione di scisma, tutta la Chiesa fosse conservata nell'unità e stabilita sul suo fondamento si ergesse incrollabile contro le porte dell'inferno. Come si vede, le espressioni sono forti e tutte quante continuano a ripetere questo termine, fondamento. L'importanza assoluta, quindi, di questo fondamento stabilito da Dio e il crollo che ne seguirebbe se si abbandonasse, viene ancora espresso dal Concilio Vaticano I, anche nell'altra Costituzione, la Costituzione Dei Filius. Leggo questo passaggio. Infatti nessuno ignora che dopo aver rifiutato il divino magistero della Chiesa e consegnate le cose della religione al giudizio privato di ciascuno, le eresie condannate dai padri di Trento, Concilio Tridentino, si sono divise a poco in molteplici sette, i cui dissensi e rivalità hanno finito per spegnere spesso in molti uomini la fede nel Cristo. E la stessa Sacra Bibbia, ritenuta prima come l'unica fonte e l'unico giudice della dottrina cristiana, ha cessato di essere considerata come divina, ma è stata assimilata ai racconti mitici. Allora è nata e si è sparsa largamente nel mondo quella dottrina del razionalismo o naturalismo, che attaccando con tutti i mezzi la religione cristiana in quanto soprannaturale, cerca con ogni sforzo di stabilire il regno di quella che chiamano la ragion pura o la natura, dopo aver escluso il Cristo, nostro solo Signore e Salvatore, dall'animo umano, dalla vita e dai costumi dei popoli. Questo avviene, dice la Dei Filius, per aver abbandonato il fondamento, per non aver dato ascolto al magistero che viene realizzato sulla pietra, sul Vescovo di Roma. Possiamo constatare l'attualità di questa analisi anche in tanta parte del post-concilio. È vero che colpito il fondamento apostolico del Sommo Pontificato, tutto l'edificio della Chiesa, una santa cattolica e apostolica, crolla. Infatti, senza di esso, né la dottrina della fede riceve più alcuna garanzia, né il sacramento conserva legittimità, potendo venir meno anche la validità e la sua infallibile efficacia, né il governo pastorale assicurerebbe la comunione gerarchica. Perché queste sono le condizioni indispensabili di appartenenza alla Chiesa. Leggo il canone 205. Su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa Cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione della fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico. È per garantire solidità e legittimità a questi tre vincoli costitutivi che l'unica Chiesa di Cristo può erigersi sull'unico suo fondamento stabilito dal Signore, Pietro e i suoi successori, i Vescovi romani, come afferma il canone 204, paragrafo secondo, questa Chiesa, costituita e ordinata nel mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi, in comunione con lui. Ecco, allora possiamo dire quanto sia importante, fondamentale, questo dogma relativo al primato e alla infallibilità del Sommo Pontefice. Così importante come sono fondamentali, scusate la ripetizione, i fondamenti di un edificio. Il fondamento regge, tutto l'edificio sta in piedi. Questa forza del fondamento, noi lo sappiamo dalla fede, è garantita fino alla fine dei tempi dall'assistenza dello Spirito Santo e dalla presenza della preghiera di nostro Signore.
E il cardinale Giuseppe Siri ci ha lasciato degli efficaci e precisi commenti sul ministero petrino, che lei, Don Enrico, riporta nel suo testo. Mi sembra che la loro attualità chiarisce tanti equivoci e prospetta anche una riflessione urgente per noi.
Sì, io ho trovato nel cardinal Siri, per questo lo riporto in diverse note del libro sul Vaticano II, una mente estremamente lucida, precisa, un uomo che non bada tanto ad assecondare le opinioni così diverse, diciamo, alle mode, un uomo che insomma dice la verità con grande coraggio e quindi è un uomo del futuro, perché la verità si rivela sempre più, si approfondisce nel futuro. Ora leggo alcuni passaggi proprio relativi al ruolo, al dono del Romano Pontefice nella Chiesa. Ad esempio, in un libro intitolato La giovinezza della Chiesa, il cardinale scrive: un aspetto gravissimo che ha precedenza su tutti gli altri, in quanto tutti gli altri rassicura, è proprio il primato del Romano Pontefice, senza del quale cadrebbe in breve l'autorità dei vescovi di fronte al clero e la dignità del clero di fronte a tutti i laici, sarebbe la distruzione. Se noi vogliamo stabilire una gradazione tra i problemi e le crisi suscitati nel post-concilio, ritengo, dice il cardinal Siri, che questo tenga il primo posto. Continuo con un altro passaggio dal medesimo libro, La giovinezza della Chiesa. Si dice: la Chiesa, sposa di Cristo, ha avuto esclusivamente da Lui l'abbigliamento nobile e soprannaturale della sua eterna giovinezza, che gli uomini non cerchino altrove. La costruzione tipo fatta da Gesù Cristo ha sul piano magisteriale e disciplinare un vertice sommo, è il Romano Pontefice. La pienezza primaziale di quest'ufficio fa parte della giovinezza della Chiesa. Toccarla è gettare sulla Chiesa un velo vedovile. Che la pienezza del primato del Romano Pontefice è necessaria, se ne sono accorti molti in durissime circostanze non ancora lontane, e se ne accorgeranno tutti quelli ai quali sono in avvenire riservate circostanze uguali ed anche più dure. In talune circostanze non rimane che il Papa a proteggere con la forza del suo unico primato la giustizia, la verità e l'umanità. Allora si avrà la prova di che servizio sia al mondo quel primato. Anche in quello sta la perenne giovinezza della Chiesa. Leggo da un altro libro del cardinal Siri, Il primato della verità, altri due brevi ma significativi commenti. Nessun vescovo resiste se non ha alle sue spalle il Papa e col Papa tutta la Chiesa, una santa cattolica ed apostolica. Qualunque tentativo di diminuzione, anche solo di fatto, del primato del Romano Pontefice è un tentativo contro la sopravvivenza della Chiesa, la quale per fortuna è garantita da Dio. Questa garanzia diventa più evidente nei momenti di estremo pericolo per la Chiesa. È allora che opera quasi invisibilmente Dio. La vicenda dei papi è stata grande e fortunosa. È a quel vertice che si è sempre focalizzata la singolare ed anche drammatica coesistenza tra la città di Dio e la città del mondo. E infine una espressione molto forte di quelle espressioni tipiche del cardinale Siri: di superiorità giuridica non esiste veramente che una, quella della Chiesa romana, perché è piaciuto a Dio per il ministero di Pietro affidare a quella l'episcopato del mondo.
Nel Vaticano I dunque si parla del primato e dell'infallibilità del Papa, tuttavia non è assente dal Vaticano I la dottrina sull'episcopato. Papa e vescovi sono indissolubili e cooperanti.
Questo dato è molto importante, perché talvolta la dottrina del Concilio Vaticano I, della Pastor Eternus, la si rilega unicamente alle definizioni che riguardano il Papa. Tuttavia ci sono delle espressioni, anche nell'altra Costituzione Dei Filius, che affermano chiaramente come la coscienza della Chiesa fosse molto nitida riguardo all'Episcopato, al ruolo dell'Episcopato e alla istituzione divina. Penso all'espressione che ricorre nella Dei Filius: insieme con i vescovi di tutto il mondo che siedono e giudicano con noi, riuniti nello Spirito Santo per la nostra autorità in questo concilio ecumenico, noi, eccetera, eccetera. Vescovi che siedono e giudicano con noi. Quindi un esercizio personale, vero, del loro magistero, con Pietro. Poi nella Pastor Eternus c'è un passaggio molto importante a questo riguardo. Leggo: questo potere del Sommo Pontefice non reca assolutamente pregiudizio al potere di giurisdizione episcopale ordinaria e immediata, in virtù della quale i vescovi, stabiliti dallo Spirito Santo come successori degli Apostoli, in qualità di veri pastori, pascono e governano ciascuno il gregge a lui affidato. Anzi, tale potere è affermato, rafforzato e rivendicato dal pastore supremo e universale, come dice San Gregorio Magno: il mio onore è l'onore della Chiesa universale, mio onore è il solido vigore dei miei fratelli. Allora io mi sento veramente onorato quando ad ognuno di essi non è negato l'onore dovuto. Ecco, Pastor Eternus. Terminato il Vaticano I, il Concilio Vaticano I, nella lettera dei vescovi tedeschi, in risposta al cancelliere Bismarck, che fraintese le definizioni del Concilio come lesive dei diritti dell'Episcopato, questa dottrina venne chiarita in modo egregio ed esposta in modo così compiuto da ricevere la lode del Papa, allora Pio IX. Che cosa scrissero i vescovi tedeschi in merito? Leggo: come il papato è di istituzione divina, così lo è pure l'episcopato. Anch'esso ha i suoi diritti in virtù di questa istituzione, che il Papa non ha né il diritto né il potere di cambiare. È quindi un errore capitale credere che per le decisioni del Concilio Vaticano I, la giurisdizione episcopale sia assorbita dalla giurisdizione papale, che il Papa sia in teoria subentrato al posto di ciascuno dei vescovi, che i vescovi non siano più se non strumenti del Papa e ufficiali senza responsabilità personale. Non è certamente la Chiesa Cattolica la società nella quale si ammette l'immorale e dispotico principio che l'ordine del superiore liberi incondizionatamente dalla responsabilità personale. Continuano i vescovi tedeschi. Infine, l'opinione secondo la quale il Papa, in forza della sua infallibilità, è un sovrano del tutto assoluto, si fonda su un concetto totalmente falso dell'infallibilità. Come il Concilio Vaticano I ha esposto con parole chiare e comprensibili, e come la natura stessa della cosa si manifesta, l'infallibilità è una proprietà che si riferisce esclusivamente al supremo magistero del Papa. E questo coincide precisamente con l'ambito del magistero infallibile della Chiesa in genere ed è legato a ciò che è contenuto nella Sacra Scrittura e nella tradizione, come pure alle definizioni già emanate dal magistero ecclesiastico. Concludono i vescovi: nulla quindi è cambiato in ciò che concerne il governo del Papa. Questo pensiero ritorna anche recentemente e abbiamo un'omelia importante del Papa Benedetto XVI, precisamente l'omelia pronunciata nella Basilica di San Giovanni Laterano nella presa di possesso della cattedra 8 maggio 2005. Chiarisce questo tema, il tema del Papa a servizio della parola, a servizio della tradizione, non superiore al dogma, cioè che non ha un potere assoluto. Allora è importante che noi udiamo le parole di Benedetto XVI in quell'occasione. E gli dice: questa potestà di insegnamento del Papa, spaventa tanti uomini dentro e fuori della Chiesa. Si chiedono se essa non minacci la libertà di coscienza, se non sia una presunzione contrapposta alla libertà di pensiero. Non è così. Il potere conferito da Cristo a Pietro e ai suoi successori è in senso assoluto un mandato per servire. La potestà di insegnare nella Chiesa comporta un impegno a servizio dell'obbedienza alla fede. Ecco qui. Il Papa non è un sovrano assoluto, il cui pensare e volere sono legge. Al contrario. Il ministero del Papa è garanzia dell'obbedienza verso Cristo e verso la sua parola. Egli non deve proclamare le proprie idee, bensì vincolare costantemente se stesso e la Chiesa all'obbedienza verso la parola di Dio, di fronte a tutti i tentativi di adattamento e di annacquamento, come di fronte ad ogni opportunismo. Il Papa, continua Benedetto XVI, è consapevole di essere nelle sue grandi decisioni legato alla grande comunità della fede di tutti i tempi, alle interpretazioni vincolanti cresciute lungo il cammino pellegrinante della Chiesa. Così il suo potere non sta al di sopra, ma è al servizio della parola di Dio. E su di lui incombe la responsabilità di far sì che questa parola continui a rimanere presente nella sua grandezza e a risuonare nella sua purezza, così che non venga fatta a pezzi dai continui cambiamenti delle mode. Allora possiamo concludere dicendo che non è conforme a verità ritenere che il Sommo Pontefice sia un monarca assoluto, perché Egli è sempre soggetto alle leggi costituzionali della Chiesa, alla tradizione apostolica, alle definizioni dogmatiche. Ma non è pure corretto, come abbiamo visto, sostenere che il Vaticano I non parli dell'Episcopato e del senso di questo ministero, come istituzione pure di diritto divino ineliminabile, personalmente responsabile e investito di una potestà propria e ordinaria. Allora, il Concilio Vaticano I e poi il Concilio Vaticano II non cambiano la dottrina di sempre, ma la precisano e la espongono in modo più esteso ed esplicito. Io direi che in ciò si vede chiaramente la perfetta continuità.
Nel Vaticano II la dottrina relativa all'infallibilità e al supremo governo della Chiesa ha avuto un reale e legittimo sviluppo. Come intendere bene la questione?
È importante mettere in luce come il Magistero della Chiesa abbia una continuità, una organicità, non si contraddica per la forza soprannaturale che lo sostiene, ma al contempo prendere atto che c'è un cammino di progresso. Nei documenti del Vaticano II vi è un reale, legittimo sviluppo dottrinale su queste questioni, infallibilità, collegialità, primato. Allora possiamo dire, quell'infallibilità di magistero che nel Vaticano I fu definita a riguardo del Sommo Pontefice e che egli esercita in modo proprio e personale, quale supremo maestro della Chiesa universale, dice la Lumen Gentium 25, singolarmente insignito del carisma dell'infallibilità, viene nel Concilio Vaticano II dichiarata anche per il collegio episcopale, precisando molto bene che è tale, questo collegio, se agisse sempre e soltanto cum Petro et sub Petro. In tal senso la Costituzione dogmatica Lumen Gentium, capitolo 3, numero 25, così si esprime. L'infallibilità promessa alla Chiesa risiede pure nel corpo episcopale, quando esercita il supremo magistero col successore di Pietro. La dottrina è recepita giuridicamente poi nel codice di diritto canonico. Leggo il codice. Anche il collegio dei vescovi gode dell'infallibilità nel magistero. Quando i vescovi radunati nel concilio ecumenico esercitano il magistero come dottori e giudici della fede e dei costumi, nel dichiarare per tutta la Chiesa da tenersi definitivamente una dottrina sulla fede o sui costumi, oppure quando dispersi per il mondo conservando il legame di comunione fra di loro e con il successore di Pietro, convengono in un'unica sentenza da tenersi come definitiva nell'insegnare autenticamente insieme con il medesimo romano pontefice una verità che riguarda la fede e i costumi. Canone 749, paragrafo 2. Quindi c'è uno sviluppo nel Concilio Vaticano II. Il Papa personalmente, da solo, è rivestito del carisma, le dedite condizioni dell'infallibilità, ma anche l'intero collegio episcopale ha tale carisma. Naturalmente bisogna capir bene come il collegio episcopale non sta di fronte al Papa, ma il Papa è interiore al collegio. Non sussiste collegio senza la presenza, senza la comunione interna con Pietro. Ma nel Vaticano I si parla anche, si che è definito dogmaticamente il primato universale del Sommo Pontefice come soggetto della suprema autorità della Chiesa. Anche il soggetto della suprema autorità della Chiesa viene adeguatamente completato, unendo al Romano Pontefice il Collegio dei Vescovi, così si esprime la Lumen Gentium, numero 22. Come San Pietro e gli altri apostoli costituiscono per volontà del Signore un unico collegio apostolico, in pari modo il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i Vescovi, successori degli apostoli, sono uniti fra di loro. Il codice di diritto canonico precisa in modo molto chiaro questo soggetto della suprema autorità della Chiesa. Al canone 336 si afferma: il collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi, in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del collegio, e nel quale permane perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale. Possiamo allora dire che questo sviluppo e questa esposizione della dottrina sulla collegialità fu possibile nel Concilio Vaticano II, fu possibile nella sua forma precisa, ortodossa, vera, soltanto dopo la definizione, nel Concilio Vaticano I, del fondamento, il primato di giurisdizione e l'infallibilità magisteriale come carismi ministeriali del Romano Pontefice, in conformità all'affermazione dogmatica che dice, Pastor Eternus, le definizioni del Romano Pontefice sono irreformabili per se stesse e non in virtù del consenso della Chiesa. In assoluta coerenza con tale definizione è possibile superare ogni deviazione conciliarista. Non si dà appello, dice il canone 333, né ricorso contro la sentenza o il decreto del Romano Pontefice. Questo conciliarismo, dobbiamo ricordarlo, ha insidiato in vari momenti la storia della Chiesa. Inoltre, solo nell'orizzonte di questo dogma si potrà intendere nel modo dovuto ed esercitare validamente e legittimamente ogni altra espressione dell'affetto collegiale, ammessa e istituita dal Vaticano II. Espressioni sono il sinodo dei vescovi, i concili provinciali, le conferenze episcopali, regionali, continentali, eccetera. La comunione gerarchica col capo del collegio, intesa come elemento interiore e permanente in ogni atto collegiale, sia effettivo che affettivo, non potrà mai eclissarsi nell'esercizio concreto del ministero episcopale, sia nel singolo vescovo come nei vari ceti episcopali. Allora si parla veramente di una comunione con il proprio capo, il Papa, da parte del collegio, una comunione che è sempre interiore e permanente, cioè costante. Non c'è mai un momento in cui questa comunione gerarchica prevede l'emarginazione del Papa. Sia quando si esercita questa collegialità in modo effettivo, con atti collegiali reali, sia affettivo, cioè nell'orizzonte dell'interesse di tutta la Chiesa.
Il Papa Pio IX nel Concilio Vaticano I e il Papa Paolo VI nel Concilio Vaticano II hanno avuto un ruolo fondamentale come difensori e garanti del dogma della fede. Si potrebbe dire che in questi due frangenti la grazia tipica del ministero petrino ha rivelato così tutta la sua forza e anche l'evidenza della sua necessità.
Ma direi che è una curiosità storica nel confronto fra i due concili vaticani il ruolo dei pontefici che li guidarono, rispettivamente il Papa Pio IX e il Papa Paolo VI. In particolare direi che è interessante considerare quanto siano stati importanti, direi di più, risolutori gli interventi dei sommi pontefici Pio IX e Paolo VI, proprio nella precisazione del dogma nei due concili vaticani. Si potrà notare un'analogia, direi quasi una specularità, tra la formulazione del dogma dell'infallibilità pontificia nel Vaticano I e l'esposizione dogmatica della dottrina sulla collegialità episcopale nel Vaticano II. Mi spiego meglio. Il Beato Pio IX, nel turbine delle discussioni conciliari, intervenne personalmente all'ultimo momento e in modo inflessibile, così risulta dalla storia. Il 16 luglio 1870 fece inserire nello schema l'inciso «ex sese non autem et consensu ecclesiae», per sottolineare con fermezza che le decisioni del Papa sono irreformabili per loro natura, non per il consenso della Chiesa. Con tale inserzione egli precisò la sostanza del dogma in questione. Infatti, senza questa determinazione, l'infallibilità personale del Papa, oggetto della definizione dogmatica, sarebbe stata travolta, neutralizzata dalla necessità del consenso esteriore della Chiesa. In altri termini, sarebbe stato il consenso della Chiesa a conferire al Papa l'infallibilità e così si sarebbe aperta la via del conciliarismo e dei vari gallicanesimi. Invece, nella prospettiva del dogma ora definito, il consenso della Chiesa è sempre sotteso al pronunciamento personale e definitivo del Papa come pastore supremo della Chiesa universale. Tale pronunciamento è indissolubile dal sostanziale consenso della Chiesa, che mai può mancare, quale componente interiore e costitutiva delle definizioni infallibili del Sommo Pontefice. Passiamo a ciò che avvenne nel Concilio Vaticano II. Il Papa Paolo VI, anche qui, nel vortice delle discussioni conciliari sulla collegialità episcopale, qualcuno parla di quel momento come di una settimana nera del Concilio, mediante la famosa nota esplicativa previa, comunicata in extremis, ha chiarito il giusto concetto di collegialità, in modo che sia intesa sempre cum petro et sub petro. Senza il Papa non vi è né collegio episcopale né esercizio di vera collegialità. Così il dogma è composto nel suo equilibrio. L'esercizio pieno del magistero personale del Papa si accorda con quello collegiale dei Vescovi. Ebbene, i due interventi pontifici, i due concili vaticani, affermano quanto sia stato provvidenziale e indispensabile il ministero petrino per assicurare il nucleo sostanziale del dogma della fede. Tali interventi, quello di Pio IX e quello di Paolo VI, furono in ambedue i casi estremi chiari e inflessibili.
Un antico e classico titolo che viene attribuito al Papa è quello di Servus Servorum Dei. Per avere il senso più pieno del ministero petrino, potrebbe essere interessante analizzare questo titolo che già da San Gregorio Magno viene attribuito al Papa di Roma.
È un titolo molto bello, direi, a mio giudizio, il principe dei titoli del Romano Pontefice, servo dei servi di Dio. Credo però si debba ben intendere, si deve intendere in due direzioni complementari. Allora, da un lato il Papa è il primo tra i servi di Dio, nel senso di colui che precede tutta la Chiesa nel servizio a Dio, vorrei dire, il primo nell'adorazione. Dall'altro lato è anche colui che si pone a servizio di tutti i fratelli, ma per raccoglierli, assicurarli e ricondurli sempre al primato del servizio divino, fine ultimo di tutti i servi di Dio. Allora vorrei dire che non si tratta di un titolo che ridurrebbe il papato ad assolvere un servizio meramente orizzontale, come attraverso una lettura superficiale si vorrebbe far credere, bensì di una qualifica a carattere essenzialmente liturgico, che pone il Papa al vertice di un esercizio sacerdotale e pontificale verso Dio, alla testa del popolo santo. Anche qui, nel titolo Servo dei Servi di Dio, il teocentrismo è fondamentale. Possiamo dire che è il costitutivo principe del titolo Servus Servorum Dei. Se il Papa è chiamato a chinarsi quotidianamente a un effettivo servizio rivolto a tutti i fratelli, è in fin dei conti per precederli, guidarli e confermarli nel servizio divino. In questa luce si può comprendere un'espressione, ricordo, del Papa Benedetto XVI, parlando ai presuli, ai vescovi del Brasile, il quale dice così: per questo sento che il centro e la fonte permanente del ministero petrino sono nell'Eucaristia, cuore della vita cristiana, fonte e culmine della missione evangelizzatrice della Chiesa. Potete così comprendere la preoccupazione del successore di Pietro per tutto ciò che può offuscare il punto più originale della fede cattolica. Oggi Gesù Cristo continua ad essere vivo e realmente presente nell'ostia e nel calice consacrati. Ecco, mi pare una lettura importante. Il Papa è Servus Servorum Dei, cioè il primo nell'adorazione, la testa che sta davanti al popolo, che conduce all'altare, che guarda a Dio, il promotore di un servizio universale che si china con tanta misericordia sul mondo intero, ma per sollevarlo all'esercizio del culto santo, che sarà eredità nel regno di Dio, nell'eternità. Ma chi è il Papa?
È una domanda importante del Catechismo che un cristiano cattolico deve porsi e alla quale deve saper rispondere bene. Il Papa, dice il compendio al numero 182, il Papa, vescovo di Roma e successore di San Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità della Chiesa. È il vicario di Cristo, capo del collegio dei vescovi e pastore di tutta la Chiesa, sulla quale ha, per divina istituzione, potestà piena, suprema, immediata e universale.
Ho voluto in qualche modo rispondere alla domanda che mi è stata rivolta, chi è il Papa, con un breve racconto, diciamo, poetico, che ho voluto mettere in calce alla trattazione sul Sommo Pontefice nel libro che stiamo commentando. Cercherò di leggere questo breve racconto, nel quale cerco di dare una risposta. una risposta al contempo non solo teologica ma anche spirituale, di fede al carisma di Pietro. Dico così, il racconto omerico di Ulisse ci può illuminare sul ruolo del Papa nella Chiesa. Ricordiamo, no, la vicenda di Ulisse, eccetera. L'eroe dell'Odissea doveva superare un tratto di mare pericoloso per il richiamo potente delle sirene che avevano fatto naufragare contro gli scogli molte navi. Ulisse allora pensò uno stratagemma. Decise di turare gli orecchi dei suoi marinai per renderli sordi all'insidioso richiamo, dopo aver comandato loro di legarlo saldamente all'albero maestro della nave, con l'ordine di non scioglierlo se non dopo lo scampato pericolo. Egli infatti doveva udire il canto delle sirene, in modo da poter indicare quando l'insidia fosse cessata. Così fece. La nave percorse la giusta rotta e i marinai furono tutti salvi. L'analogia è evidente. Tutti i cristiani sono salpati sulla nave della Chiesa mediante il battesimo e su di essa attraversano l'oceano della storia. Il suono delle sirene ammalia costantemente la navigazione della Chiesa. Filosofie, ideologie, opportunità storiche e politiche, influsso di grandi leader, condizionamenti sociologici, trame di ogni genere, interessi di parte, potenze economiche, false ipotesi scientifiche, peregrine tesi teologiche, eccetera. Ecco le sirene. Il Signore però non ha voluto tappare gli orecchi dei Suoi discepoli, ma nel rispetto della loro libertà ha permesso che ognuno potesse udire durante la navigazione il canto di tutte queste sirene. Molti cristiani ne sono riparati, come quei marinai impiegati nelle stive e addetti ai remi, ma molti altri si trovano a poppa e a prua. E su quella posizione alta e scoperta odono bene il suono ingannatore. Sono i teologi, i pastori, gli intellettuali, i governanti, tutti coloro, insomma, che sono esposti alla spinta dei venti e ne devono interpretare la direzione. Molti di essi non hanno resistito e hanno abbandonato la nave con sialuppe, e ormai lontani sono periti nei vortici del mare in tempesta. Sono le eresie e gli sismi che per assecondare i potenti richiami di un'epoca o illusi da una migliore rotta hanno fatto abbandonare e hanno essi stessi abbandonato la Chiesa, arca di salvezza. Gli umili e i semplici invece sono privilegiati ed è più facile la loro fedeltà. Ma ecco che il Signore vuole assicurare divinamente la stabilità della sua Chiesa. Chiama Pietro e lo lega mani e piedi a lui stesso, che è l'albero maestro della nave. Lo prepara con queste parole profetiche. In verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Cristo rende Pietro in tutto solidale col suo mistero pasquale di morte e risurrezione. Infatti l'albero della nave è simile all'albero della croce e sulla croce anche Pietro consumerà il suo sacrificio. Pietro, legato al palo dell'albero maestro della nave Chiesa, non può che assecondare il soffio dei venti dello Spirito Santo che gonfia le vele di quell'albero maestoso e spinge la nave verso il regno dei cieli. Pietro è quindi in una totale simbiosi con Cristo e con il suo spirito, e i suoi movimenti sono legati alla volontà di colui che solo è il pastore invisibile della Chiesa. In tal modo Pietro né può lasciare la Chiesa, dal momento che dove è Pietro, lì è la Chiesa, né la può dirottare verso orizzonti diversi da quelli del Regno di Dio. La sua forza è essere stato legato dal Signore. Non la carne e il sangue, ossia la sua intelligenza, le sue prospettive umane, le sue doti, e neppure la sua santità danno garanzia alla Chiesa, come né la sua imperizia o il suo peccato la possono sostanzialmente minacciare. Egli è il legato, il vicario di Cristo, il suo alter ego. Così legato, Pietro non può che aderire al pensiero di Cristo e agire sotto la mozione dello Spirito Santo. Egli potrà solo continuare a proclamare senza reticenze: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. La navigazione della Chiesa allora è divinamente assistita in Pietro. La sua presenza e azione sarà indefettibile, il suo insegnamento infallibile, conforme alle parole del Signore: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Ma anche Pietro rimane libero. La sua personalità è rispettata, il suo carattere identico. La sua storia e la sua formazione non sono cancellate. Egli quindi ode il canto delle sirene, sente l'attrazione di quel suono dolce ma ingannevole. Anzi, la sua posizione più elevata lo espone maggiormente a sentirne le variazioni sofisticate, con tutto il loro fascino e la loro potenza di convinzione. Egli inoltre ode il vociare talvolta assordante dei suoi compagni di viaggio, soprattutto di coloro che gli stanno vicini presso il timone della nave e che dalla coperta scrutano l'orizzonte e tendono l'orecchio talvolta con imprudenza al suono nemico e all'attrazione fatale. Essi, come ai piedi della croce di Gesù, li gridano: cambia rotta, frena, accelera, stai sbagliando tutto, non ti accorgi del pericolo, non sei attento ai segni dei tempi. E le opinioni di tutto il mondo sembrano travolgere la fragilità di colui che è appeso al legno. Egli ascolta, combatte e soffre. Infatti, anch'egli poteva aver condiviso quelle filosofie, aver percorso quelle vie. Anch'egli a suo tempo poteva aver gridato a Pietro e con ansia sincera essere stato alquanto perplesso sulle sue scelte. Ma ora non è più così. Egli deve dire: non possumus. E lo deve dire ai suoi compagni, quelli che prima erano dalla sua parte e che ora forse non lo riconoscono più. E continuamente, suo malgrado, deve insistere e ripetere: non possumus. Egli è legato, non sa come, ma un altro lo sta conducendo. E i venti di quell'albero al quale è legato soffiano lì dove neppure lui pensava. Sono i venti del Paraclito, che continuamente spirano dal Signore risorto, immolato e glorioso. Personalità tra le più diverse si succedono nei romani pontefici, ma dal momento della loro scelta sono misteriosamente imbrigliate da colui che ha cinto Pietro e che continua a legare a sé i suoi successori nel medesimo mistero d'amore e di verità. Ed ecco allora la sofferenza del Papa, di ogni Papa, una sofferenza unica fino al martirio. Uno spasimante attrito lacera i sommi pontefici romani, legami invisibili li attraggono irresistibilmente verso il Signore, mentre il suono assordante delle sirene sale da ogni parte e chiede violentemente adesione. Ma la brezza dello Spirito Santo allontana nel momento opportuno la forza dell'inganno, solleva il suo animo e vigorosa conduce la Chiesa nella sua rotta infallibile verso il Regno, ferendo divinamente le onde del mare insido della storia. Per questo il Sommo Pontefice, chiunque sia, è la sicura norma prossima della fede costituito da Dio, e tutti i figli della Chiesa hanno la mirabile garanzia di poter trovare in Lui la salda roccia che è Cristo, in ogni tempo, in ogni frangente e soprattutto nelle tempeste e nelle notti tumultuose del mondo. Ma come sempre la Chiesa ha fatto, è necessario che una preghiera incessante salga a Dio per Pietro, affinché il suo ministero non solo sia valido, come non può che essere in un pontefice legittimo, ma anche quanto più possibile fruttuoso per tutta la Chiesa. Infatti, come riceviamo con sicura certezza i santi sacramenti dal ministero autentico dei sacerdoti, e tuttavia preghiamo per loro affinché crescendo in santità li amministrino alla maniera dei santi, così tutti i giorni nel divin sacrificio la Chiesa prega per il Papa, non perché dubiti sul venir meno della validità dei suoi atti autentici, ma perché, sempre più pervaso della santità di nostro Signore Gesù Cristo, come è chiamato nel protocollo sua santità, usato nel rivolgersi a Lui, sia pienamente il vicario, in tutto aderente al cuore del Divin Maestro. Ecco, con queste parole io vorrei suscitare speranza e incoraggiamento sulle verità della nostra fede, adesione al ministero di Pietro, pronta obbedienza, fiducia in colui che ha legato Pietro per il nostro bene e che a capo della nave potrà guidare la Chiesa fino alla fine dei tempi, fino verso il Regno di Dio.
Grazie Don Enrico. Pregherei ora la regia di mettere in onda uno stacco musicale per poi proseguire con la presentazione del numero estivo della rivista di formazione liturgica Liturgia Culmen et Fons. Grazie. Cari ascoltatori, giunti ormai alla fine della trasmissione, vorremmo, prima di lasciare la linea alla regia, presentare brevemente il 23° numero di Liturgia Culmen et Fons, la rivistina edita dall'Associazione Culturale Amici della Liturgia, che ha sede a Rovereto presso la casa natale del Beato Antonio Rosmini. Su questo numero estivo, che uscirà tra qualche settimana, verranno presentati alcuni frammenti del pensiero di Antonio Rosmini sulla liturgia. Rosmini è, come forse saprete, l'autore della famosa opera delle cinque piaghe della Santa Chiesa e proprio in quest'opera affronta il tema di come introdurre il popolo di Dio nella comprensione del culto pubblico della Chiesa. Il popolo non deve assistere come muto spettatore ai riti, ma prendere parte attivamente al culto, perché questo è confacente alla natura del sacerdozio battesimale, comune non solo al clero, ai ministri ordinati, ma a tutti i fedeli laici. Rosmini anticipa i temi del movimento liturgico che porteranno poi è la stesura della Sacrosanctum Concilium, la Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla liturgia. In questa Costituzione si dice chiaramente che la liturgia è la fonte a cui attingere per alimentare la vita cristiana, la vita di fede. Ecco, allora il numero estivo della rivista, che è datato giugno 2014, è composto da due articoli molto densi. Il primo di Don Gianni Piccinardi del Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa, che ha per titolo Antonio Rosmini, educatore alla fede nello spirito della liturgia. Rosmini intravide, leggo brevemente alcuni passaggi dell'articolo, che il maggior problema della società del suo tempo consisteva nell'universale dissolversi di tutti i legami che stringono gli uomini tra loro, famiglia, società civile e chiesa. E l'uomo privo di tutti gli affetti e di tutte le abitudini si trova solo in mezzo agli uomini. Comunque la sua non è una visione pessimistica, in quanto afferma, Rosmini afferma, che l'errore non sta che alla superficie dell'uomo, perché soltanto la verità penetra il cuore dell'uomo e vive in lui immortale anche dove dall'errore ne sono state cancellate le tracce. L'errore ha creduto di occupare il seggio della verità nel cuore degli uomini, ma non ha fatto che togliere l'immagine esteriore di cui era abbellita la superficie, che rendeva visibile all'esterno la sua interiore bellezza divina. La via per uscire da questo impasse negativo rimane uno solo, l'educazione delle nuove generazioni. Non di meno non basta conoscere lo strumento, è altrettanto necessario che venga indicato il modo e i mezzi con cui applicarlo. A riguardo, una delle note dominanti della vita di Rosmini è certamente l'amore alla Chiesa di Gesù Cristo e alla liturgia, che è la prima e più sicura e più certa via per realizzare quell'intima e originaria aspirazione dell'uomo di unirsi con Dio, impressa in lui dallo stesso Creatore. La tesi fondamentale, leggo ancora dall'articolo di Don Gianni Piccinardi, su cui Rosmini fonda la sua concezione della liturgia, è il sacerdozio battesimale o sacerdozio dei fedeli. Il problema liturgico non è scisso da quello morale, come questo non prescinde dal problema ontologico e metafisico nell'uomo individualmente preso e nell'ordine in cui vive. Lo stile di riflessione, di ripensamento che fece sul sacerdozio dei fedeli ne fonda una base ontologica che dopo i padri della Chiesa non viene più considerata fino al Concilio Vaticano II, con l'eccezione dell'enciclica di Pio XII, Mediator Dei. Infine la seconda riflessione di Don Enrico Finotti, che ha per titolo La gravità sacerdotale, secondo il Beato Antonio Rosmini. Leggo brevemente alcuni tratti salienti della meditazione. La gravità sacerdotale, sia nella celebrazione sia nella vita ordinaria del clero, soccombe rovinosamente man mano che avanza la secolarizzazione e il mondo entra nel santuario nello stile di vita dei sacri ministri. Il Beato Antonio Rosmini, in una delle sue conferenze sui doveri ecclesiastici, già rileva le insidie e ne indica le cause che oscurano questa nobile virtù. Le sue analisi sono di estrema attualità e ci mostrano quanto siano ormai lontani dall'attuale vita ecclesiale i principi e i comportamenti che avrebbero dovuto difendere e assicurare quello stile di gravità sacerdotale che non è altro che lo specchio esteriore della santità interiore. Ecco cosa dice Rosmini. Il sacerdote è l'uomo di Dio, perciò egli deve essere distaccato da tutte le cose della terra. Il quale distacco si ottiene dal sacerdote col disprezzo delle ricchezze e dei piaceri, con la mortificazione, con l'umiltà e con l'obbedienza. Ma ottenuto questo distacco del cuore da beni terreni e quest'unione costante dell'anima con ciò che è divino, avviene che anche al di fuori si manifesti e rifulga l'interna santità del sacerdote nella gravità del suo contegno e della sua umana conversazione e nel buon esempio. Il grande pensatore, nella prima parte della conferenza, riflette sulle ragioni della gravità sacerdotale, che ha nella santità la sua più vera e alta motivazione. Perché il sacerdote deve essere santo se per gravità noi intendiamo quel contegno ammoderato e giusto e pieno di costanza e di modestia e di ragione che nasce e splende in tutto l'essere e l'operare del sacerdote quando egli è in Dio fermamente fondato e radicato? Chi non vede che la gravità del sacerdote è una conseguenza della sua santità? Il sacerdote deve essere santo, dunque egli deve essere grave, perché quando il sacerdote è santo vengono tutti i suoi pensieri, le sue parole, il suo portamento. Salto direttamente alla conclusione dell'articolo di Don Enrico, dice la riforma del Concilio Vaticano II, che dalla liturgia si estende alla vita del clero e dei religiosi, affrontando il dialogo col mondo, non potrà mai essere interpretata come un abbandono insipiente e dannoso della gravità sacerdotale, che se esige determinate forme di inculturazione nei tempi nuovi, non potrà mai allontanarsi né dai principi né dalla sostanza delle forme disciplinari ormai convalidate dai secoli e che scaturiscono in modo organico e coerente dalla stessa sostanza interiore della perenne virtù della gravità sacerdotale. Ecco, per eventuali informazioni sulla rivista vi preghiamo di consultare il sito www.liturgiaculmenetfons.it. Ringraziamo gli ascoltatori di Radio Maria per l'attenzione, per l'ascolto. Ci scusiamo se questa sera non è stato possibile dare la parola agli ascoltatori. Daremo spazio alle domande la prossima volta. A riguardo, ricordo che il prossimo appuntamento con la nostra trasmissione è, a Dio piacendo, lunedì 11 agosto. Ricordo, prima di concludere, che il titolo del testo di riferimento per queste nostre riflessioni sul Concilio Vaticano II è Vaticano II, 50 anni dopo, pubblicato dalla casa editrice Fede e Cultura. Grazie di cuore per l'ascolto e l'augurio di una serena notte da parte mia, Fabio Bertamini.
Grazie a tutti voi e, come sempre, concludiamo con la benedizione serale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.